due chiavi di volta. Una chiave di volta è la parola, chiave di volta che mi legano agli interventi precedenti. Dico interventi perché anche le ultime quattro righe di Anna Maria mi servono. Per quanto riguarda la chiave di volta con Salvarani è la parola buffone. È la parola buffone come il trickster. Vedrete che io tornerò sul trickster e sul significato, sulla... E la parola civitas, la parola cittadinanza, dedicherò uno spazio piuttosto significativo proprio al tema della cittadinanza, e quindi quanto leggerete nel testo di Anna Maria Rivera, visto che chiude in questo modo, si riallaccia a quello che dirò. E siccome qui è andato molto di moda raccontare storielle, diciamo così, e abbiamo storielle nel senso, come dire, narratologico, no? Io non ho una grande competenza in storie scritte in ebraiche, modello Brunetto, però abbiamo parlato di post-verità, è stato citato più volte Nietzsche. C'è una battuta brutale di Slavoj Žižek che, citando Lacan, dice: il problema non è che Dio è morto, ma è che lui non lo sa. È interessante, e lo cita proprio all'interno di un dibattito sulla verità e sulla post-verità. Allora, prima di partire, ringrazio chi ha fatto la grafica del manifesto, diciamo così, perché ha reso estraibili liberamente questi due pezzi, ecco, che io ho utilizzato per giocare all'interno della relazione che farò. E direi che non posso che partire, come faccio ultimamente sempre, da questa poesia di uno dei massimi poeti italiani contemporanei, morto recentissimamente, dato in giovane età, il quale, questa è una poesia in friulano, che si chiama Il Me Donzel. Donzel in friulano vuol dire giovinetto. Il Me Donzel in realtà è una poesia famosissima in friulano di Pierpaolo Pasolini, quindi è una meta. E alla diciassettesimo, come dire, testo all'interno di questo, che è un poemetto, lui scrive: non saveres ni altri di me se non saveres di me cos'è il forest. Che tradotto vuol dire: io non saprei null'altro di me se non sapessi che io sono forestiero. Ora, inizio da questo per due motivi. Il primo motivo, perché è il modo migliore, sono queste tre righe, sono il modo migliore che descrivono il mio stato d'animo contemporaneo e sintetizzano il punto in cui sono arrivato, sul tema di intercultura e affini, cioè questa doppia negazione molto socratica che definisce una visione del mondo in cui mi riconosco. Non so niente se non che sono straniero, forestiero. Il fatto poi che questa cosa venga detta in lingua friulana, nella coinè dell'Alta Carnia, zona di Tarvisio, Pontebba, da dove veniva, zona al crocevia di quattro lingue, esprime bene il mio personalissimo sentirmi figlio di un confine. Del resto, io sono di madrelingua friulana, o ladino che dir si voglia, se vogliamo fare intellettuali, ladino orientale, e l'italiano che ho imparato e che uso è per me lingua 2, nel senso che l'ho imparata solo a scuola, non l'ho mai usato prima l'italiano. Il testo, questo testo, può anche essere letto secondo un'altra interpretazione. Se non sapessi che sono forestiero, non sapessi nient'altro di me, non saprei nient'altro di me. Cioè la consapevolezza che essere forestiero è una condizione per comprendere qualcos'altro. Se non sei forestiero, non comprendi. Non comprendi te, non comprendi, non hai conoscenza di, non c'è la autoconsapevolezza. E per giungere alla mia identità necessito di riconoscere che sono anche forestiero. è un gioco, come dire, di specchi, e del resto, di questo, lo specchio è una delle metafore che viene utilizzata qui oggi. È stato detto tre parole, destrues e costrues. Prima parola, l'ira. L'ira rientra tra le passioni tristi, come dalla definizione di Baruch Spinoza. Ho ripreso da Remo Bodei 2010, i filosofi hanno questa grande capacità quando hanno una botta di culo, diciamo così, non tutti e non sempre, io vengo con un raro francesismo, vengo dal mondo filosofico abbandonato per fare il dirigente scolastico, che è un po' come mettere insieme due cose che non stanno insieme, come i due pezzi della grafica del manifesto, vedete, qui ne è rimasto uno solo, ecco, inizia a giocare. Remo Bodei, La passione furente, che è dedicata proprio all'ira, edito dal Mulino. È stato un periodo in cui, come Brunetto con le parole delle Fedi, così anche il Mulino, con le virtù, le passioni, eccetera. Convinzione dell'individuo di essere stato tradito, insultato, manipolato, sminuito, trascurato. Oggi noi viviamo nel tempo dell'ira, secondo me. L'ira, e questa l'altra affermazione che prendo da Bodei, la democrazia di norma mite, capace di sterilizzare l'ira e di gestire le frustrazioni, eccoci qua, perisce o degenera in periodo di accresciuta percezione dell'insicurezza personale e sociale, di esasperati conflitti, di devastanti crisi finanziarie o di cronica precarietà del lavoro. Quando l'esistenza perde dignità e valore, l'ira si riaffaccia prepotentemente e, alimentandosi di vittimismo, spinge alla ricerca di capi espiatori spesso immaginari. La fotografia dell'oggi terrificante. Brutale. Pagnoncelli oggi, chi avesse voglia di scoprire come dà l'andamento, diciamo così, il trend di chi era al 17% e oggi è al 36%. Questa cosa è piuttosto interessante oggi sul Corriere. Molto spesso noi sono nei piedi, ok? Allora, vai di là che io mi sposto. No, di là, là, così liberiamo. Obbedisco. No, perché giustamente, perché affaticare.
Ma non è che io poi
stai lì,
i pallini tanto meno.
Ecco, no, così è molto meglio. O meno, noi liberiamo l'orizzonte, se dopo lo tirano sempre si sposta lui a questo punto. Noi più di così non possiamo.
Allora, dicevo che il l'ira oggi, cioè questo quadretto oggi è decisamente una significativa descrizione del tempo, della contemporaneità, dove che perda dignità e valore veramente non ha nessuna importanza, basta la narrazione, cioè che io percepisca che ho perso dignità e valore, non è che poi... L'ira, basta. Due, lo sciame e l'individualismo di massa. Questo tizio, Jürgen Hahn, è uno dei più interessanti filosofi tedeschi contemporanei. È un coreano che lavora in Germania ha tirato fuori il concetto di sciame. Allora, lo sciame è quell'agglomerato di api che segue, è una cosa anche estremamente interessante, segue uno che la capo sciame, diciamo così, e si sposta con una unitarietà in cui ogni individuo, ogni soggetto, ogni vespa, ape che sia, opera per essere un tutt'uno andando al seguito. L'individualismo, perché lo metto insieme all'individualismo di massa? Che è, come dire, una sorta di traduzione di sciame, ed è ovviamente una contraddizione in termini, perché l'individualismo di massa o individualismo non è di massa. Che in realtà, come un tempo c'è stato un tempo la pubblicità di Vodafone, che ancora oggi è rimasta nel logo di Vodafone, tutto il mondo attorno a me, quella virgola con il cuore d'oro, il cuore rosso al centro, quella specie di un tempo usava anche il clan, tutto il mondo del tipo tutto il mondo è attorno a me, io sono l'unico, diciamo così, che conta. Del resto, osservate, viviamo nella traduzione sistemica o nella traduzione complessa a livello di struttura mondo, è quello che succede con America First, ma anche Ungheria First, Italia First, Bergamo First, come dire, ognuno può pianerottolo first, perché poi il tuo, no? L'idea dell'internazionale sovranista, che è un'idea diffusa, è un'idea altrettanto contraddittoria come l'individualismo di massa, cioè una internazionale sovranista del tipo sovranisti di tutto il mondo unitevi, per la traduzione di internazionale, sovranisti di tutto il mondo unitevi, uno dice ma chiamate l'autoambulanza, dal concettuale, perché non è pensabile, non sta insieme questa idea. Ecco, o sei sovranista o tant'è che questo, per quanto riguarda l'Italia, si vede immediatamente i primi a dire ragazzi miei dovete rispettare le regole europee sono state l'Austria e l'Ungheria. I primi a dire belli, qua non. Anzi, Orban ha detto ma noi non abbiamo rispettato tutte le regole europee. Quindi vedete di darvi una regolata. Lo sciame, l'individualismo di massa mi sembra uno dei tratti che caratterizza la società contemporanea, la società nella quale viviamo. Io faccio il dirigente scolastico, quest'anno anche in Emilia Romagna come in Lombardia, come praticamente in tutto il nord, sono moltissime scuole in reggenza, quindi io ho una scuola molto grande, di scarso maggiore in reggenza, quindi parto dai 3 anni e arrivo ai 19 nel liceo, per un totale, fra tutte e due le scuole, di 2.500 studenti, quindi 5.000 genitori, 270 insegnanti, no? Questa è dopo come uno faccia a fare il leader pedagogico di una baracca così, lo capite molto bene che non lo può, no? Però, ecco, questo individualismo di massa lo si vede benissimo nella tensione che esiste, ad esempio, da parte dei genitori nei confronti dei figli, gli adorati figli, per i quali è impensabile una valutazione inferiore a 9 nella sostanza. Per gli altri è pensabile, ma per il tuo no. Diciamo, anzi, è giusto che per gli altri si sia crudeli, cattivi, ma per il tuo di sicuro se non va bene non l'hai capito, per definizione, non sei stato sufficientemente, non che non ha studiato, che non studia, che non sa voglia fare un cacchio la mattina alla sera, però la cosa interessante è che uno ragiona per sé, per il proprio, non per l'insieme. Ieri, e chiudo sull'individualismo di massa, ieri sono stato all'apertura dell'anno accademico dell'Università di Parma, che ha aperto l'anno accademico dando la laurea a Don Gisotti, una cosa bellissima, e ha tenuto ha tenuto la sua lezione dottorale proprio lavorando tantissimo sull'io e noi, cioè o sei noi oppure non sei insieme la baracca. Questo è uno dei fondamenti dell'intercultura. ma per definizione, perché strutturalmente inter dice tra, insieme, più di uno, e la, ognuno di noi, persino dal punto di vista della formazione della propria identità, è tale solo perché si relaziona con l'altertà. È quello che diceva a Cappello con l'apertura. Tre, dite di scarto, è una conseguenza. Se ciò che conto sono io, diciamo così, gli altri possono essere scartati. Qui non è che debba allungarmi molto, questa definizione gioca tra Papa Francesco e Zygmunt Bauman, sono i due grandi vecchi, uno vivo e l'altro appena morto da poco, che hanno giocato molto bene sul concetto di vite di scarto, cioè nella società nella quale noi viviamo è ritenuto logico, pensabile, accettabile che qualcuno di mestiere faccia lo scarto. Per cui l'economia circolare, diciamo così, casomai vale per le bottiglie di plastica, ma non per gli esseri umani. Tu sei uno scarto, non la vita della tua vita scarto, non conta niente. Oserei dire che vita di scarto è abbastanza connesso con la prima della parola, con l'ira, laddove appunto l'ira poi diventa violenza e tu sei violento nei confronti di chi? Sei violento ovviamente nei confronti di un'alterità che può essere distrutta, malmenata, non rispettata, utilizzata, ridotta, negata, scartata. Dopo ovviamente chiunque di noi dentro lo sciame si pensa è fungibile, può essere considerato, a seconda di dove ti metti, ognuno di noi può essere scartato e scartabile, per il principio della parola due, che non esiste l'internazionalismo del sovranismo, cioè o tu sei veramente mega sovrano, c'hai un'economia mostruosa tipo l'America, però poi guarda caso dice Huawei non lo vogliamo fra i piedi, perché, scusate se io ho fatto riferimenti alla contemporaneità continua, perché non vogliamo Huawei fra i piedi? Perché chissà, dentro la tecnologia che noi importiamo dalla Cina ci potrebbe essere un qualcosa che ascolta quello che facciamo. Diciamo? Ecco, che mentre sentivo la radio questa cosa qui oggi, a un certo punto, verso Seriate, un po' prima, grumello, mi si è acceso l'iPhone, che non è tecnologia, è fatto in Cina, ma è tecnologia statunitense, che mi dice, guarda che tu alle 9 devi essere in via Mascheroni, da dove sei ci vorranno 22 minuti, sei perfettamente in orario per essere alle 9. Ci ho fatto la foto, lo screenshot, scacchio, questo, come dire, mi segue brutalmente, ovviamente l'avevo messo in agenda, cosa che non avevo notato, fa tutti i giorni quando esco da scuola, ma, e lo sa che sono, ovviamente, perché siamo geolocalizzati, lo sa che sono in via Toscana a Parma invece che in via Don Minzoni a Salto Maggiore, mi dice guarda, traffico regolare, vai pure, ti ci vorranno 45 minuti, sarai a casa. Traffico regolare, ti ci occorrono 9 minuti, sarai a casa in macchina. Siamo... E però non è cinese questa tecnologia. Della serie Huawei, no. Però i nostri che fanno la stessa cosa, sì. Va bene. Credo di aver dedicato discreto tempo alle tre parole, tre concetti, perché non sono poi parole singole. Spero che sia stato comprensibile quello che intendevo dire e facciamo un passaggio e le tre parole contrarie, cioè della pascostrua, a cui dedico un po' più di tempo, contrariamente a quello che si fa di solito. La prima parola, reimmaginare il soggetto, reimmaginare il pianeta. Siccome io appartengo alla teoria che ha espresso molto bene una volta mio fratello biblista, dicendo che l'originalità è un difetto di citazione, cioè in realtà, come dice il Queller, non c'è assolutamente niente di nuovo sotto il cielo, quindi tu potresti fare l'originale senza citare, se però ti metti a citare difficilmente sei originale. E io giustamente ho imparato nel fratello a dire da dove tiri fuori le robe. Reimmaginare il soggetto e reimmaginare il pianeta si deve a questa signora, Gavatri Spivak, la quale è una delle più importanti esponenti degli studi postcoloniali, parola che è tornata prima in quello che diceva Brunetto. Queste stesse diapositive slide vi verranno, come dire, verranno consegnate prima che io vada via in PDF, quindi poi così non so cosa fare. Quindi chi non vuole prendere appunti, aggiungerò, diciamo così, la tolta con i riferimenti bibliografici. Reimmaginare il pianeta, che ha a che fare con le narrazioni, e reimmaginare il soggetto, cioè uscire dalle narrazioni, adesso entrerò più nel tecnico parlando di reimmaginare il soggetto, però prima di arrivare lì mi piaceva leggere, fornirvi questa che è la sua definizione di educazione, che io trovo stupefacente. Non lo leggo in inglese, causa la mia assoluta ignoranza della lingua. L'educazione è un'azione non coercitiva di riorganizzazione dei desideri, dove si vede che l'italiano la fa molto più lunga, però è molto bella, un'azione non coercitiva di riorganizzazione dei desideri. Osservate, i desideri possono essere desiderio dell'individuo o possono essere desideri di gruppo, collettivi, di comunità. La riorganizzazione non coercitiva dei desideri come sinonimo di educazione, come processo di formazione, e lo vedremo nella proposta che fa un pedagogista francese di Meurier, che di cui vi parlerò fra poco. Cosa vuol dire reimmaginare il soggetto? E io utilizzo reimmaginare il soggetto più che il pianeta, perché poi da lì lascio la vostra elaborazione. In questo testo, la critica della ragione postcoloniale, è interessante il vanishing present. Lei scrive: la conoscenza dell'altro soggetto è teoricamente impossibile. È teoricamente impossibile. Questa affermazione è poi alla base di un numero della rivista Out Out attorno al 2003, non mi ricordo se era l'ultimo del 2002 o il primo del 2003, dove è stato pubblicato in italiano questo pezzo su reimmaginare il pianeta, che ha poi dato vita a tutta una serie di percorsi di studio dell'università di Leghista, che insegnava all'epoca a Vienna, adesso a Torino, e di Zoletto a Udine, e per quanto riguarda anche sul lato più pedagogico del sottoscritto nel volume L'educazione interculturale, edito nel 2007 da Erickson. Che cosa vuol dire? Avete laggiù in fondo, è saltato l'1-1-1, chiedo scusa, ma il 2 diventa Tetris, che è lo snodo che faceva pandan per il buffone di Brunetto, di cui vi dicevo prima. Qual è la sintesi del reimmaginare il soggetto? Primo, partire dall'idea che è impossibile incontrare l'altro se non incorporandolo e addomesticandolo. È impossibile parlare a nome di un altro. Cioè, tutte le volte che noi in una interazione con l'alterità pensiamo di poter aver capito l'altro, conosciuto l'altro, facciamo un salto coloniale. La totale alterità, guarda caso, il totalmente altro in teologia è uno di quelli che non si sa bene se è quello che Brunetto, tu sei arrivato dopo che io ho citato all'inizio Lacan, citato a sua volta da Zizek, che dice che il problema non è che Dio è morto, ma è che lui non lo sa. Quindi qua, quando si parla di totalità, trascendente totalmente altro, si dice tutte le volte che tu pretendi di conoscere quell'alterità che è Dio, in genere va a finire che fai dei massacri. Proprio perché a quel punto, se ti metti dal punto di vista, questo vuol dire. L'impossibilità di una teoria pura della differenza, la consapevolezza che identità e cultura sono in realtà complesse, che non sono riducibili a una logica essenzialista. La necessità di mantenere una dose di equivoci e la correlata necessità di imparare a conviverci, che poi è l'educazione all'incertezza di Ariano Re. Tutte le volte che io penso di aver conosciuto l'altro, ma anche di aver conosciuto me stesso, torno al cappello iniziale, io faccio un errore gravissimo perfino dal punto di vista epistemologico. Cioè dico che a lui essenzializzo Aristotelismo, essenzializzo l'altro, lo essenzializzo. Avendolo essenzializzato ho chiuso ogni possibilità di interazione che generi novità. Da qui il trickster, cioè il buffone. Il buffone è colui che con una buona, che irride ogni cristallizzazione dell'interazione. È colui che nel confine salta un po' di qua, un po' di là, che non è a casa da nessuna parte. Non per niente quello che dice Ferrè Nudo, non per niente i buffoni sono i primi a essere fatti fuori quando c'è una logica, diciamo così, totalitaria. Perché è insopportabile che qualcuno la butti in ridere. Non per niente l'ironia socratica era di uno che ha fatto una pessima fine. Due, la seconda parola costruttiva, diciamo così, concetti eterogenei. Allora, la parola intercultura ultimamente non è di moda, bisogna prenderne atto. Non è di moda per due lati diversi, diciamo così, in due diverse accezioni. In una accezione perché viene negata e si dice no, fa schifo la logica interculturale. Interrogazione di un consigliere regionale in Emilia Romagna l'altro ieri, che dice: togliete dagli ospedali tutta la segnaletica scritta in arabo, perché che cacchio, siamo in Italia, devono integrarsi. Ci siamo? Della serie
in Emilia Romagna,
ma sono anche fior di, come dire, in Emilia Romagna vengo da una città che ha espresso quattro parlamentari tutti dello stesso partito del signore che ha fatto questa interrogazione parlamentare, quindi come dire, no, Emilia Romagna non è neanche Roma. Potremmo dibattere se per colpa del rosso che si è spinto oppure, va bene, lo dibatterete a pranzo. Sul lato, come dire, di elaborazione ulteriore invece, si parla di concetti eterogenei. Cioè, si esce devo questa operazione a Davide Zoletto, che ha scritto un testo propriamente sui concetti eterogenei in educazione, edito da Angelo Editore. Parlare di intercultura corre il rischio di legare un soggetto alla cultura a cui noi lo affidiamo. Un'operazione essenzialista, diciamo così, anche in questo caso. Invece noi dobbiamo andare incontro a relazioni di coappartenenza situazionale. Cioè, pedagogista è gente che, non avendo molta possibilità di inventare cose assolutamente nuove, si divertono anche a generare parole nuove. Cioè non è che uno a volte il nuovo è anche solo una cosa chiamata con un nome diverso, cioè è un mestiere difficile, perché un fisico scopre un pianeta, scopre una stella, scopre qualcosa, qui è un po' più complicato. Ecco. Che cosa vuol dire coappartenenza situazionale? Vuol dire la seguente faccenda: prendere un luogo, dei luoghi, la città, la scuola, gli spazi di aggregazione, i luoghi pubblici del quartiere, eccetera, e vedere come questi luoghi legano fra loro i diversi soggetti nella relazione educativa. In che senso? Nella direzione della costruzione di contesti scolastici o extrascolastici, quindi quei luoghi, in cui tutte le differenze, non solo quelle culturali, sono riconosciute come sfondo integratore comune. Faccio un esempio. Luisa Zinant, una discepola di Doletto, una maestra elementare che ha fatto una ricerca bellissima su la, edito da ETS, questo volume, su l'uso negli adolescenti, di prima, seconda, terza, negli adolescenti in generale, della tecnologia, del smartphone in sostanza. E ha visto come lo smartphone è il luogo di coappartenenza situazionale per gli adolescenti, dove non ti interessa più niente che tu sei siberiano, adottato, italiano, dell'alta Val Tagliamento, vieni dall'Egitto invece che dalla Libia, ma sei in quella, come osservate nel mondo del calcio, dello sport, eccetera. Colui che gioca a calcio, in una squadra di calcio, è stato emblematico questa faccenda con la nazionale italiana di pallavolo femminile. Per di più, quella ragazza lì è anche dichiarato che è lesbica sul conto. E appartiene, attenzione, la cosa interessante è che lei gioca a Novara in una squadra la cui proprietà è gestita da due suore. La squadra Agile, credo si chiama, Agile, ho letto l'intervista di questa suora stupefacente, dicendo certo sarei stata un po' più, ai 19 anni, sarei stata un po' più attenta a fare questa cosa a livello mondiale. Però, dice, per quanto mi riguarda non c'è nessun problema, io faccio la dirigente sportiva di una squadra che si chiama Agile, che vuol dire, che ne so io, atletica, cattolica, coraggio, libertà, non so che roba, ma è di proprietà, andate a vedere di chi è questa squadra di Novara, è di proprietà di un ente religioso ed è gestito da due suore. Cioè, tanto per dire com'è interessante, c'è un'intervista di queste suore online nei giorni scorsi. Ecco, allora, Questa idea della coappartenenza nello stesso contesto, nel gioco di squadra, non ha molta importanza che tu venga dal Ghana, l'importante è essere insieme di Fano. Non ha altra importanza, diciamo. E quindi questa partire da un luogo, da luoghi eterogenei, ovvero il luogo in cui ci sono le differenze già, ma è la stessa cosa che succede nelle fabbriche, è la stessa cosa che succede, noi essenzializziamo uno scontro di civiltà o di culture, di religioni, attraendo dai luoghi nei quali costantemente le persone stanno insieme e lavorano insieme, si fidano l'un dell'altro. Io dico sempre, se in fabbrica tu fai il mulettista e l'altro invece è quello che carica la roba, siccome ti devi fidare dell'altro, se dici, oddio, questo ghanese non è capace di guidare il muletto e mi inciderà, non lavori. Ti devi fidare che il ghanese sappia usare il muletto come te. È cosa che succede a tutti i momenti. Però non lo riconosci come ghanese, lo riconosci come soggetto, come persona, che ha moglie, figli, casini, che ha il mutuo, che lo spread lo rovina a te come me, insomma, c'è gente di questo tipo. Tre, cittadinanza. Avevo detto che la terza parola veniva abbiamo letto le ultime quattro righe della Ribera e parla di civiltà. Oggi, qui andrò più veloce, ma oggi io mi sto dedicando tantissimo a questo tema perché pedagogicamente è il tema portante degli ultimi anni e lo sarà sempre di più. È un po' come con l'ambiente. Ti accorgi del tema ambientale quando vivi in un ambiente sfatto. Ecco. Così ti accorgi del tema della cittadinanza quando viene meno. qui faccio tre assunti, quattro, tre assunti di fondo, qui devo citare me più che altro, in particolare la prima affermazione, la scuola come intellettuale sociale. Qui la cittadinanza la lego direttamente alla scuola, perché prendo questo focus, ecco, non come luogo eterogeneo, ne potrei prendere molti altri, ma verrebbe notte. La scuola come intellettuale sociale, la scuola come quel luogo che ha in Italia il compito, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione italiana, di essere l'istituzione che rimuove ostacoli, che legge i bisogni formativi di una società e ci risponde in maniera coerente, consapevole al suo meglio. Diciamo che scuole come intellettuali sociali in Italia ce ne sono poche, però quello sarebbe il loro compito, come intellettuali sociali. Due, il mondo come aula. La classe va dentro un'aula che è chiusa dentro una scuola, che sono tutti e due luoghi innaturali. L'aula è un luogo sempre più innaturale, fa male alla salute, costruisce relazioni frontali che non esistono, cioè è un luogo innaturale. La didattica, oggi l'innovazione didattica, vi invito a buttare un occhio su Avanguardie Educative di Indire, io sono uno dei 22 della scuola che dirigo, è una, però abbiamo visto che, adesso me la tiro proprio fino in fondo, che l'innovazione c'è laddove c'è un dirigente che regge l'innovazione.
Sì.
Siamo, ok, vedo che chi lavora nella scuola. Ok, bene, non devo neanche spiegare, cioè una volta tanto che c'è una visione di fondo. No? L'innovazione avviene su tre vettori: luogo, spazio, tempo, didattica. Spazio, tempo, didattica. Guardate com'è quest'aula qua, gialla, pitturata, che attenzione c'è allo spazio, all'uso dello spazio, al colore, no? Allo star bene, questa è perfino la croce laggiù in fondo, tanto è messa là in fondo invece che qua, è francescana ed è di ulivo invece che, interessante. Si può discutere se ci deve essere o non ci deve essere, non ha importanza. Dal punto di vista legislativo la croce è un arredo scolastico. Non è una croce, è un arredo scolastico. Quando ti danno un'aula nuova ti devono dare banchi, sedie, casse e croce, punto. Dopo tu ne fai, è così, la legge per me. La cultura e i processi di trasformazione e i processi di apprendimento come processi di trasformazione. Apprendere e fare cultura significa trasformare. Marxianamente non basta comprendere già trasformarlo. La cittadinanza come esercizio e l'esercizio della cittadinanza. Qui mi piace tantissimo la parola esercizio. A scuola non si fa più esercizio, anzi è vietatissimo, è ritenuto essere lesivo della dignità umana. Però noi, quando usiamo la parola esercizio, la usiamo anche nell'esercizio dei suoi diritti. L'esercizio della cittadinanza. Ci siamo? Che significa? Che tu la devi fare concretamente e ti è utile quello che io ho appreso dirigendo un liceo musicale, un liceo sportivo, che non diventi violinista dall'oggi al domani, ma che ti occorre 2 ore e mezza al giorno di strimpellamento dai 6 anni in avanti, se no non lo diventi. Non per niente in Italia i giovani violinisti sono tutti dell'est europeo, perché quasi nessuno in Italia sa palle di mettersi lì da 6 anni e mezzo a studiare 2 ore e mezza al giorno. Lo stesso per molti pianisti, lo stesso per molti strumentisti. Percussioni, facile, siamo, rendi anche meglio. Ecco qua, un altro dei grandi riferimenti della mia esistenza è questo balconato con un po' di Peter Sloterdijk. Mi piace il titolo Devi cambiare la tua vita, e mi piace lì dentro il ruolo dell'esercizio, ma è quello che vi ho appena detto, no? Quindi il ruolo dell'esercizio, dopo questo è veramente balconato, nel senso che i suoi 3 volumi, Sfere, per esempio, ognuno di 1000 pagine, si cazzano su un piede, devi andare in ortopedia, cioè, è eccessivo, però il ruolo dell'esercizio, vivere, trasformarsi, accedere allo statuto del saggio. Dobbiamo far sì che il risultato delle nostre azioni sia compatibile con un movimento riformatore su scala globale, al servizio della vivibilità del pianeta. E tu questo ti eserciti, ti devi esercitare la cittadinanza come esercizio, significa che nell'ambito di un'istituzione come la scuola tu devi esercitare i diritti ed esercitare la cittadinanza. A scuola dovresti poter prendere potere, cosa che non è, che non avviene, al punto tale che la Corte di Cassazione dice che nemmeno un diciottenne esce dal tuo dovere di adulto di vedere di lui. A scuola un diciannovenne è considerato più o meno come un bambino di 10 anni. La mia responsabilità di preside, di voi docenti, di a 19 anni è uguale, identica, come su uno di 10 anni o uno di 8. Lui ha la patente, può uccidere 50 persone uscendo, niente. Se fanno stupidare la scuola è la mia responsabilità, io ho il dovere di vigilanza. Avrei, ma ve lo ritrovate perché tanto è logico qui, una riflessione sulla suggestione di Philippe Meurier sull'educazione alla cittadinanza, che salto, ma mi salto nel senso che poi la ritrovate ed autoesplicante, mi interessa però solo la seguente riflessione, che è qua. L'educazione non è necessariamente una educazione alla democrazia, c'è educazione alla dittatura, l'educazione alla sottomissione, alla pulsione in cui si vive nei ragazzi e si deve capire se non riflettere. L'educazione in sé non è un'educazione alla democrazia di per sé. O meglio, giriamola frittata, e qui entra il concetto di competenze. Anche per fare Auschwitz devi essere competente. Oggi, per dire, abbiamo citato in India i social, di sicuro quelli che non reputano che l'intercultura sia qualcosa di sensato sono molto più competenti di noi a usare media. Hanno una competenza mostruosa, mostruosa. Quattro riferimenti contemporanei sul tema della cittadinanza e dell'educazione alla cittadinanza. Che per alcuni versi ha inglobato, per questo sto ravanando attorno, ma ho solo altri 3 minuti, ha inglobato buona parte di quello che noi riteniamo intercultura, di quello che abbiamo usato finora come intercultura. La reincarta lì dentro. Un riferimento a cui non dedico spazio, che è la revisione delle indicazioni nazionali di primo ciclo a cura di Italo Fiorini e il suo gruppo, chi di voi lavora a scuola primaria dovrebbe conoscere, dove tutte le indicazioni nazionali vengono rimesse a partire dall'educazione alla cittadinanza, da musica, scienze motorie, ricreazione, qualunque cosa, tutto lì. Vorrei sempre segnalare che la ricreazione è il momento più importante della scuola, come nell'Apollo, che è il buco con la mente attorno, così la scuola è la ricreazione con la scuola attorno. Come vedono gli studenti la scuola? La vedono soprattutto a partire dalla ricreazione. Cioè la scuola è il luogo nel quale le relazioni orizzontali fanno star bene gli studenti, vai a chiedere quando, ricreazione, i bagni, l'intermezzo, l'entrata, l'uscita, la mensa, tutto il resto è pensato da adulti e imposto da adulti. La presa di potere di cui si parlava prima. 3 riferimenti internazionali, l'Unione Europea, le competenze chiave, l'OCSE 2016-18 e il Consiglio dell'Europa 2016. Vado a precisare. Queste voi tutti sapete che nel 22 marzo sono uscite la revisione delle competenze, diciamo così, dell'Unione Europea del 2006, che sono citate in tutta la normativa italiana, si dice sempre visto, 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 nei visto c'è sempre vista la raccomandazione. Poi si nega, ma nei visto c'è sempre. Osservate, faccio solo 2 osservazioni, non sono cambiate tantissimo. 2 osservazioni sui titoli, interessante, ci fa vedere come in 12 anni è cambiata la percezione, interessante che si parli non più di madrelingua ma di competenza alfabetica funzionale, non più di lingua straniera, che non ha senso nell'Unione Europea, perché il francese non può essere ritenuto straniero, diciamo stessa roba, è così italiano, ma quindi competenza multilinguistica. Poi competenza invece che sociali e civiche, dove stava dentro intercultura, in materia di cittadinanza. Ci siamo? È un bel passaggio. Ci siamo la competenza di intercultura, o competenze interculturali, che stava lì dentro, adesso sta dentro le competenze in materia di cittadinanza. E beh, è interessante. L'OCSE ha fatto la seguente operazione. Per quanto sia, come dire, figlia del turbo capitalismo imperante, come qualcuno dice, l'OCSE ha una roba molto bella che si chiama l'OCSE PISA. L'OCSE PISA è l'assessment su una settantina di paesi, perché non solo quelli dell'OCSE ma anche altri, triennale, tipo in Valsi, ma a campione e non a universo, su lingua, matematica e scienze. Dal 1915, dal 2015 hanno detto mettiamo anche competenze di cittadinanza nell'assessment. E dal 16 infatti l'Italia ha iniziato a parlare di competenze di cittadinanza per quella roba lì, almeno parliamone come si fa in Italia, non facciamo, non parliamone. No? Ecco, che cosa è questo il documento? Anche lavorando su proposte di assessment, cioè che domande facciamo per capire, è molto interessante, il volumetto è veramente interessante. La global competence, a me qui interessa questa freccia. Io non sono esperto a far maglia, sono stato discepolo, una cosa positiva, allora era padre Eugenio Melandri, quando era direttore di Missione Oggi, io con direttore, lui per rilassarsi prendeva il ferro e le faceva. No, era una cosa che sapeva fare benissimo, io non so fare. Questa cosa qui è molto interessante, perché dice la competenza globale o democratica, non importa, vale per, si compone di conoscenze, skills, abilità, attitudini e valori. Guarda caso appare valore. Questi figli si intrecciano fra di loro e diventano competenza, ma la competenza in quanto tale non vale niente se non è azione. È un'immagine. Sono stato criticato da uno studioso di questa faccenda perché questo è nel libro del 2016, nel nuovo del 2018 non c'è più. Quindi, ma allora fai una citazione vecchia quando l'ha visto, però, dice, sì, però questa freccia vuoi mettere il valore che ha emblematico. Allora, ricordatevi questi che sono tre ma sono quattro, perché passiamo al Consiglio d'Europa, a cui si deve tutta la rielaborazione sulla intercultura negli anni, che nel 2016 fa questo ragionamento: competenze per una cultura della democrazia, vivere insieme in condizioni di parità in società democratiche culturalmente diverse. Vedete come intercultura entra nel campo semantico di cultura della democrazia e cittadinanza, che fanno una roba stupefacente, che è produrre questo quadripetalo, che sono, osservate, quelli di prima, non fateli tornare indietro, ma sono, diciamo così, i quattro fili. I quattro fili che si intrecciano sono valori, atteggiamenti, conoscenze e comprensioni critiche, abilità. Li leggo molto velocemente. Valori, dignità umana e diritti umani, valorizzare la diversità culturale, la democrazia, la giustizia, l'equità, l'uguaglianza e il primato del diritto. Atteggiamenti, apertura alla diversità culturale e altre credenze, visioni del mondo e pratiche, rispetto, senso civico, responsabilità, autoefficacia, tolleranza dell'ambiguità. Abilità di apprendimento autonomo, di pensiero analitico e critico, di ascolto e osservazione, empatia, flessibilità e adattabilità, linguistica e comunicativa plurilingue, cooperazione, risoluzione dei conflitti. Conoscenza e comprensione critica del sé, critica del linguaggio e della comunicazione, critica del mondo, politica, eccetera, eccetera. Questi qui entrano, come dire, dentro quella punta strapano che cambia la realtà. E quindi fermo, qui c'era un esempio, che è questo, che sono le linee guida per l'educazione della pace e la cittadinanza globale, che in un'altra parte della mia vita io faccio il coordinatore nazionale delle scuole di pace dei bambini locali per la pace, e abbiamo, come dire, due anni fa realizzato queste linee guida, fatto realizzare dal basso a una settantina di insegnanti del Friuli Venezia Giulia le linee guida per l'educazione alla pace e alla cittadinanza locale, che riprendono ovviamente quello che vi ho appena detto. Torno semplicemente indietro qua alla a questo quadrifarmaco. Era dentro, che non è quello di Epicuro, ma insomma quasi quasi, era dentro la parola cittadinanza, che è la terza parola che ho utilizzato nella past constituent del mio intervento, e che sostengo oggi, che sia concettualmente giusto o sbagliato, mi interessa fino lì, incarta tutto ciò che noi finora, buona parte di ciò che noi finora abbiamo usato come parola intercultura, che oggi rischia di avere difficile entratura nel mondo. Ho sforato di 3 minuti.